Pagina 3.
Buongiorno, buongiorno, un caro saluto da Edoardo Camurri e buona, buona vigilia di Natale. Oggi è mercoledì 24 dicembre, sono le 9, 1 minuto e 52 secondi, manca pochissimo, alla mezzanotte, insomma, alla notte di Natale. Ma noi iniziamo però, insomma, facendo i nostri compiti, il nostro dovere, la nostra consueta rassegna stampa delle pagine culturali, dei quotidiani, delle riviste e del web. E ovviamente la rassegna stampa di oggi, ma le pagine culturali di oggi sono piene di cose relative al Natale. C'è quasi un'incombenza, quasi un luogo comune che ricorre ogni anno nelle pagine culturali dei quotidiani, proprio della vigilia, che sono i racconti di Natale degli scrittori, un momento euforico per le patrie lettere, proprio la vigilia, perché sui giornali sono pienissimi di questi racconti di Natale, questi profumi di cannella, piene di pagine con foto di panettoni, ricordi dell'infanzia, insomma, davvero una specie, una ridda di luoghi comuni da cui è difficile liberarsi. Meno male che c'è Francesco Piccolo, oggi sul Corriere della Sera, pagina 43, che, come dire, con piglio faianesco, pubblica una specie di manuale di conversazione per le feste di Natale, cioè di fatto una specie di registro akashico, sapete, nell'antroposofia, insomma, nel pensiero esoterico, occultista, sì, c'è questa idea che esiste una specie di quarta dimensione dove sono radunati tutti i pensieri e tutti i nostri destini. Ecco, in questo registro akashico, questo è il nome, potrebbero essere anche radunati luoghi comuni dentro i quali noi di volta in volta finiamo, soprattutto nelle feste in cui ripetiamo sempre le stesse cose. E allora Francesco Piccolo sul Corriere della Sera diceva, pagina 43, ammazza, se l'ho presa da lontana questa volta la questione, ecco, a pagina 43 compila per l'appunto un manuale di conversazione dove raduna tutti i luoghi comuni, tutte le frasi fatte, tutti i cliché che ci capiterà oggi, domani, insomma in questi giorni di festa, di dire, ripetere, pensare e soprattutto di ascoltare. Manuale di istruzioni elementari per sopravvivere alle feste. Ecco allora, dice e scrive sul Corriere Francesco Piccolo, un memorandum per i giorni di Natale, perché avesse smarrito gli strumenti del manuale di conversazione. La frase di partenza consigliata è: devo fare ancora tutti i regali, soprattutto gli ultimi giorni. Questo dà un senso di ansia, generosità, adesione al Natale e vi dà anche la possibilità di starvene un po' in giro da soli, perché fate intendere di dover comprare il regalo a chiunque vi voglia accompagnare. Quando siete proprio disperati, allora potete dire: ma cosa gli posso regalare a tutto? Dirlo soprattutto a proposito dei figli dei vostri fratelli o cugini, ormai a tutto. Ricordarsi di dire, quando spacchettano un vostro regalo, se non ti piace puoi cambiarlo, e quando non vi piace dovete dire: ma che dici, mi piace tantissimo, è proprio il colore che preferisco, come hai fatto a indovinare? E il giorno dopo andate a cambiarlo. Ecco, vedete, proprio il registro akashico, proprio di tutto quello che capita, già è tutto previsto, è già tutto scritto, giustamente Francesco Piccolo, come dire, già ce lo apparecchia, per l'appunto, in modo tale che quasi un esorcismo, ecco, forse magari ripetendo questo, come dire, anticipando tutto quello che capiterà prima, forse riusciamo a scamparcela. Non sarà così, ma noi speriamo sempre. Chiedere, continua, e siamo sul Corriere, pagina 43. Dove siete la sera della vigilia? È il pranzo di Natale? Rispondere: la vigilia la passiamo con i suoi, Natale con i miei. Spiegare con dovizia di particolari che cosa si mangia per tradizione nella vostra regione. Ecco, perché poi è meraviglioso che l'Italia abbia una tradizione culinaria così variata, eccetera. Certo che per Natale diventa tutto un florieggio di discorsi, suoni. A un certo punto poi qualcuno dice sempre: sai, in Italia ti sposti anche di un chilometro, trovi specialità culinarie diverse. Questa cosa qua ci rende anche molto felici e compiaciuti. Insomma, però tutto questo davvero diventa poi altro che la pesantezza del giorno di festa. Dire che a casa dei suoi si mangia male e se a casa vostra si mangia benissimo. Non dare queste risposte però ai parenti di lui, eccetera, eccetera. Dire che è meglio che i bambini mangino di là, ma facendo intendere che è meglio per i bambini, non per voi. Astenersi dal regalare ai figli la pista o i trenini per giocarci voi, appena dopo, da soli, soprattutto quando i bambini hanno chiesto espressamente a Babbo Natale, nella lettera, dei giochini molto violenti e molto tecnologici. Solo per cattiveria, continua a scrivere Francesco Piccolo sul Corriere della Sera, dire ai bambini che è ancora presto per aprire regali più tardi, comprare quelle tovaglie con motivi natalizi e non vergognarsene. Raccontare il Natale quando eravate bambini con un limite massimo di 3 minuti e poi passare ad altro. In più, tenere pronte alcune frasi chiave, come sono brutti gli addobbi in città quest'anno, ma l'albero è vero o è finto, ma il presepe l'avete fatto voi o l'avete comprato, ma oggi che giorno è? È martedì, ecco perché poi la cosa bella delle feste è che scardinano un po', come dire, la freccia del tempo, non si capisce più che giorno è. Oggi, vi rassicuro, è mercoledì ed è il 24 dicembre, sono le 9-7 minuti, questo è il gesto esorcistico che abbiamo compiuto con Francesco Piccolo sul Corriere, ma sempre sul Corriere, a pagina 45, ecco, c'è però un primo regalo di Natale, questo sì, soprattutto regalo di Natale per gli ascoltatori di pagina 3, da un certo punto di vista, gli ascoltatori di Radio 3, insomma, per i lettori, perché sul Corriere, a pagina 45, troviamo un articolo di Cristina Taglietti che ci dice: l'IVA sugli ebook scende dal 22 al 4%, la nuova sfida convincere l'Europa. Di cosa si tratta? Finalmente anche un ebook è un libro, scrive Cristina Taglietti. Sembrerebbe una cosa scontata, banale, una semplice constatazione. Cioè, uno può leggere il libro cartaceo in formato digitale, ma sempre un libro è. Ma in realtà non è così dal punto di vista fiscale, almeno fino a questo momento. Anche in Italia, anche per il fisco, la legge di stabilità approvata dal Parlamento sancisce dal 1 gennaio 2015 l'applicazione dell'IVA al 4% e non più al 22%. Per intenderci, fino al 31 dicembre il libro elettronico continuerà ad essere trattato come un servizio fornito elettronicamente, quindi con l'aliquota massima. Dal 1 gennaio sarà trattato come un libro e quindi con l'IVA agevolata del 4%. Questa è una notizia importante. Per sapere se sarà davvero una vittoria, però, bisognerà aspettare la decisione dell'Ecofin, il consiglio che raccoglie i ministri dell'economia dell'Unione Europea, ma l'approvazione del Parlamento italiano ha un sostanziale valore politico, scrive Cristina Taglietti sul Corriere della Sera oggi a pagina 45. Se l'Ecofin non deciderà di equiparare l'IVA, l'Italia, come la Francia, che l'ha ridotta al 5,5%, e il Lussemburgo, dove è al 3%, corre il rischio di incorrere nella procedura di infrazione. Se sarà avviata, ha dichiarato il ministro Dario Franceschini, ci difenderemo come stanno facendo Francia e Lussemburgo, ma avvieremo comunque un lavoro di convincimento in sede europea. Ecco, questo è, diciamo, una speranza di un regalo di Natale per considerare di fatto l'ebook uguale al libro. Sono entrambi esattamente due libri. Ma insomma, vi segnalo questo articolo di Cristina Taglietti e insomma abbiamo aperto la puntata di questa mattina, la puntata della vigilia di pagina 3, con questo gesto esoterico, l'articolo di Francesco, esorcistico, l'articolo di Francesco Piccolo, oggi a pagina 43 sul Corriere della Sera. Sarà perché trasmetto dalla gloriosa sede Rai di Torino questa mattina, a pagina 3, ma insomma apprezzo molto questa sobrietà assoluta di questo brano, questo brano in Loden, verrebbe da dire, perché lo interpreta un pianista tedesco, Joachim Kuhn, che interpreta un classico di François Couperin. Stiamo ascoltando infatti il Planchant du premier Kyrie Antaille, l'interpretazione di Joachim Kuhn, il brano che accompagna questa mattina la lettura delle pagine culturali di pagina 3, lettura che prosegue con con la consueta sventolata, cioè il nostro percorso a volo d'uccello su quello che troviamo di culturale oggi sui quotidiani. E abbiamo detto, oggi giornata di Natale e i quotidiani cercano di veicolare dei sentimenti positivi, arruolando molti scrittori con i loro racconti di Natale e cercando veramente di stabilire una sintonia con i lettori sulla base della categoria e della passione, della malinconia, della nostalgia, della tenerezza, del tempo che passa, tutto questo elemento qua. La Stampa di Torino, per esempio, pubblica nelle pagine culturali, una bella idea, un articolo di Paolo Di Paolo, dove sono andati quelli della Stampa a spulciare alcuni vecchi numeri della Stampa, alcune notizie uscite nel corso degli anni il 24 dicembre. Per esempio, là c'è la notizia del 1914, Canti nelle trincee. Scrive Paolo Di Paolo, c'è un uomo che scrive alla madre, uno tra i tanti. Alcuni del mio gruppo hanno organizzato una cena fantastica, c'è la guerra. Hanno detto che bastava chiudere gli occhi per credere di essere a casa. Il corrispondente della Stampa da Londra racconta che sotto i cieli minacciosi la festa è stata celebrata comunque, i canti dei britannici si sono confusi a quelli dei tedeschi. Si raccontano anche altre storie, per esempio una storia del 1954. Il premio della bontà di questo Natale, continuiamo a leggere sulla Stampa, va a un carcerato, questa notizia uscita in quegli anni, nel 24 dicembre in questo caso del 54, quindi il premio della bontà di quel Natale del 54 va a un carcerato che ha ostinatamente indotto i propri compagni a smettere di fumare, era un rompiscatole tremendo. Poi invece Fausto Coppi dona 100.000 lire per i poveri del suo comune. Trionfano i buoni sentimenti, si chiede Paolo Di Paolo in questo Natale del 1954, sì, e per questo Leo Pestelli sulla terza pagina mette in guardia i lettori dall'uso di aggettivi stucchevoli nei bigliettini d'auguri. Il primo da abolire, sensibile. Ecco, fa ridere. Non si usa più invece in realtà come aggettivo relativo a Natale, alle feste, la parola sensibile. Sensibili e allegri gli italiani di 60 anni fa, come osserva il cronista, in tanta baraonda per le strade delle città non c'era nervosismo e i passanti saltellavano fra una macchina e l'altra senza guardare biecamente i guidatori. Sembra quasi la cronaca di un Natale tratta da un film di Frank Capra, quella che leggiamo oggi sulla Stampa di oggi relativa al Natale del 1954. Invece, proseguendo la nostra panoramica, vi segnalo sul Giornale a pagina 24 un articolo di Luigi Mascheroni che ci parla di un libro pubblicato dall'editore Henry Bale, si rifà al nome di Stendhal, ma qui con un refuso scritto con la Y anziché con la I, che appunto l'editore Henry Bale ha pubblicato un libro di Giovannino Guareschi proprio sui refusi, intitolato La donna elefante, ed è una specie di elogio del correttore di bozze, così scrive oggi Luigi Mascheroni sul Giornale a pagina 24, mentre su Avvenire a pagina 25 nella parte culturale troviamo un intervento molto bello di Filippo D'Averio dedicato al presepe. Arte e tradizione, il lungo viaggio del presepe. Sono storie meravigliose, bellissime, con i presepi umani inventati, messi in scena, non inventati perché arrivavano in realtà, lo spiega bene Filippo D'Averio, dalla Francia meridionale, ma insomma Francesco che mette in scena questi presepi viventi, Giotto che poi rappresenta a sua volta il rito, insomma è un articolo meraviglioso che possiamo leggere oggi sulle pagine culturali di Avvenire. Thank you. Sono le 9:16 minuti in questo momento e stiamo ascoltando Planchant du Premier Kyrie en Taille, questo brano di Joachim Kuhn, anzi la reinterpretazione di un grande pianista come Joachim Kuhn, di un classico di François Couperin, di brano che accompagna la lettura delle pagine culturali di questa mattina, a pagina 3, lettura che prosegue andando su Repubblica, dove a pagina 43 troviamo l'intervento di uno scrittore, insomma è una delle cose più belle da leggere oggi sui giornali, perché un articolo di, anzi, un racconto, non saprei neanche come definirlo, insomma, seminatalizio, paranatalizio di Michele Mari, dedicato al mago di Oz. Ed è bello questo articolo innanzitutto perché non ha nessuna, finalmente, nessun riferimento con l'attualità, non ha nessuna pretesa se non quella di essere se stesso un articolo con una storia interessante scritta bene, fine. Non c'è un anniversario, non c'è nessuna rievocazione natalizia, se non appunto invece una storia che ha a che fare con l'infanzia, per l'appunto il mago di Oz, eterno ritorno del magico mondo di Oz. Questo è il titolo di questo intervento di Michele Mari oggi su Repubblica. Si apre fra l'altro con una cosa che io non conoscevo: The Piper and the Gates of Dawn, cioè il primo album dei Pink Floyd, prende il titolo, scrive Michele Mari, da un capitolo del Vento dei Salici, il fortunatissimo libro di Kenneth Graham, che fu, come lo fu per milioni di bambini, il libro del cuore di Syd Barrett, l'anima primigenia dei Pink Floyd. Ma c'è un altro libro per bambini, non inglese ma americano, cui i Pink Floyd sono legati. Vuole infatti una leggenda che The Dark Side of the Moon, cioè uno degli album più famosi dei Pink Floyd, sia sincronizzato con i primi 43 minuti del film Il Mago di Oz, proprio il film tratto poi liberamente, un film del 1939 dal romanzo di Frank Baum, per la precisione sincronizzato a partire dal terzo ruggito del leone della MGM. Anch'io a suo tempo, scrive Michele Mari su Repubblica, come molti ho fatto la prova senza ricavarne uno straccio di riscontro, e questo assomiglia anche a quello che facevamo da ragazzini quando tentavamo di trovare i messaggi subliminali nelle canzoni rock. Ho perso pomeriggi interi anch'io a girare i nastri delle cassette per provare a sentire questi presunti messaggi subliminali. Ma peraltro, grazie all'eterogenesi dei fini, continua a scrivere Michele Mari, ho scoperto il mondo di Oz che forse senza quella menzognera leggenda non avrei mai scoperto. Da qui in poi l'articolo ci riporta appunto alla memoria da una parte di Michele Mari, tanto l'analisi che lo stesso Michele Mari fa di un'opera importante come quella del Mago di Oz, soprattutto in questo film del 1939. Fra l'altro questa idea della sincronizzazione tra l'album dei Pink Floyd e il film tratto dal Mago di Oz è interessante, perché richiama un'opera teatrale meravigliosa di qualche anno fa, intanto gira per l'Italia, di Fanny Alexander, intitolata Him, ed è un'opera meravigliosa perché da una parte c'è un solo attore bravissimo sul palcoscenico, dietro l'attore viene proiettato per intero il film del Mago di Oz, e l'attore è in scena vestito da Adolf Hitler in ginocchio, esattamente come nell'opera di Cattelan, e l'attore e il film viene trasmesso alle spalle di questo attore vestito da Hitler senza sonoro, semplicemente le immagini che scorrono dall'inizio alla fine, e l'attore in ginocchio vestito da Hitler doppia tutto il film, fa esattamente le stesse voci del film, anche i suoni, l'abbaiare del cane, tutto uguale, così per la durata del film, ed è un'esperienza bellissima da andare a vedere. Quindi Him di Fanny Alexander, non so se da qualche parte ci sono magari anche sul web le immagini di questo spettacolo, ma è anche un modo, ecco, interessante per rivivere quella sincronizzazione presunta dei Pink Floyd, invece sincronizzazione fatta perfettamente, programmaticamente, da un'importante compagnia teatrale come quella di Fanny Alexander. Questo l'articolo di Michele Mari mi ha fatto venire in mente quest'opera meravigliosa. Ma insomma, è pieno di aspetti interessanti questo pezzo di Michele Mari. Per esempio, ci racconta quanto all'uomo di latta, ecco, una figura importante del Mago di Oz, non contiene già, si chiede retoricamente, in nuce gli androidi di Philip Dick e di Ridley Scott, o l'uomo bicentenario impersonato da Robin Williams, la macchina che si strugge dal desiderio di essere uomo. Ecco una situazione squisitamente cinematografica, come ci dicono anche i casi diversi ma analoghi del golem e della creatura di Frankenstein, anche quello uno dei miti che poi hanno dato origine allo stesso Hollywood. Tutto in questo film è plastico, e se magico non lo è alla maniera simbolica esoterica degli arcani, ma alla maniera immediata dei feticci, ci racconta Michele Mari in questo articolo prezioso che possiamo leggere oggi su Repubblica, relativo a uno dei dei luoghi più potenti dell'immaginario infantile. Ecco, ma a proposito però di immaginario, ogni volta che noi alziamo gli occhi al cielo, beh, lì abbiamo una grandissima immagine, il più grande film, il più grande esperimento hollywoodiano, il più grande ologramma universale, cioè il cielo stellato, no? Allora, visto che insomma in questa settimana natalizia Radio 3, alziamo gli occhi al cielo, Radio 3 alza gli occhi al cielo con le stelle di Natale, voglio farvi ascoltare adesso il racconto fatto da Franco Foresta Martini, geologo, astrofilo e giornalista scientifico, che ci parlerà di Castore e Polluce.
Stelle di Natale. I gemelli del cielo invernale. Ci sono costellazioni tipicamente estive e altre tipicamente invernali. Una di queste, di cui possiamo fare la conoscenza in queste sere, è la costellazione dei Gemelli, che, visto che abitiamo in città e che le nostre osservazioni astronomiche sono fortemente disturbate dalle luci e dall'inquinamento, questa costellazione si riduce in realtà alle due stelle più luminose, Castore e Polluce, che recano i nomi di due personaggi della mitologia greca, i gemelli di Oscuri, figli di Giove, generati dall'incontro fra Giove e un altro personaggio mitologico che si chiamava Leda. Ebbene, Castore e Polluce sono due stelle che, osservate al telescopio, rivelano diverse sorprese. Intanto Polluce, la più brillante delle due stelle, è una stella gigante, ben 10 volte più grande del Sole, di color arancione come il nostro Sole, con una temperatura leggermente più bassa. Castore invece è una stella bianca, soltanto un paio di volte attorno al Sole, ma se osservata anche con un piccolo telescopio amatoriale si sdoppia. Da una che era diventano due. In altri termini, accanto a Castore c'è un altro Sole che forma un sistema apparentemente binario. Se passiamo a un telescopio astronomico professionale, addirittura scopriamo altri quattro soli, quindi in tutto il sistema di Castore è formato da sei soli, e immaginatevi che confusione di albe e di tramonti per un abitante ipotetico di un pianeta che stesse in quel sistema solare. Sono Franco Foresta Martin, geologo, astrofilo, e vi auguro buone feste.
Ecco la voce delle nostre stelle, la voce di Franco Foresta Martin, che ha raccontato Castore e Polluce, ma questo racconto e tutti gli altri andate sul sito di Radio 3, radio3.rai.it, per trovarli tutti lì, già pronti, già perennemente stilati all'interno dell'iperuranio della rete, il sito di Radio 3, radio3.rai.it. A proposito, intanto sono le 9:24 minuti e 13 secondi in questa puntata della vigilia di Natale di Pagina 3. Vi dico, il tema la puntata di oggi, tutta la città ne parla alle 10 su Radio 3 con Pietro Del Soldà. Il PIL americano cresce del 5%, ma come è stato possibile? È una lezione per l'Europa. Ecco, questo è il tema che verrà affrontato questa mattina alle 10 su Radio 3 da Pietro Del Soldà. Noi continuiamo la nostra rassegna stampa della vigilia. Vi segnalo dal Foglio a pagina 2 un articolo molto bello di Alfonso Berardinelli, dedicato a una figura anche questa bella e commovente, la figura di Giuseppe Pontremoli, maestro, scrittore per l'infanzia e virtuoso e teorico della lettura ad alta voce. Questa è per esempio una pratica che, approfittando dei giorni di festa, si può fare con i bambini, cioè riprendere a leggere ad alta voce storie, ispirandoci proprio magari alla figura molto bella, molto amata di Giuseppe Pontremoli, così come viene oggi raccontata da Alfonso Berardinelli sul Foglio. Se c'è mai stato un poeta della lettura, un cantore ditirambico, un teorico ispirato, un eloquente propagandista dell'atto di leggere, sì, certo, c'è stato, forse lo avete incontrato per vostra fortuna, ma ce ne dovrebbero essere di più fra noi e soprattutto fra gli insegnanti, scrive Berardinelli oggi sul Foglio. Io ne ho conosciuto uno che si chiamava Giuseppe Pontremoli, era maestro elementare, insegnava a Milano, era nato a Parma nel 1955, morì precocemente alla fine del 2004. Un mese fa è stato ricordato all'Università Milano Bicocca da molti che lo hanno letto, ascoltato leggere o hanno collaborato
stato con lui e sono stati contagiati dalla sua incendiaria passione per la lettura, la narrazione orale, la letteratura per l'infanzia e per il modo in cui l'infanzia è rappresentata in letteratura. Ogni insegnante ha una sua idea dell'insegnare, spero, e auguro a noi tutti, alle nostre scuole, ai nostri bambini, adolescenti, all'Italia, di avere insegnanti che una loro personale idea dell'insegnare ce l'abbiano. L'idea di Giuseppe Pontremoli era di quelle che si impossessano della vita, l'alimentano, la riscaldano e la muovono. Per Giuseppe leggere voleva dire soprattutto leggere a voce alta, leggere a qualcuno e soprattutto a chi per la prima volta incontra i libri e comincia a conoscere l'arte di raccontare storie, una delle arti più antiche che il genere umano abbia inventato per prendersi cura di se stesso. Questo è l'inizio di questo racconto, di questo articolo davvero pieno d'amore di Alfonso Berardinelli nei confronti di Giuseppe Pontremoli, che fra l'altro poi Berardinelli racconta e ricorda giustamente il libro dove si parla di queste cose, dello stesso Pontremoli, Elogio delle azioni spregevoli, uscito per le edizioni L'Ancora del Mediterraneo. Ma insomma, vi segnalo questo articolo per rievocare una figura importante, appassionata, e per ricordarci che in questo giorno di festa forse sarebbe importante leggere ad alta voce qualche storia. Sono le 9:28 minuti e 20 secondi in questo momento. Abbiamo ascoltato questo brano meraviglioso, Planchant du premier Kyrie Antile, di Joachim Kuhn, un pianista tedesco che reinterpreta questo classico di François Couperin, il brano che ha accompagnato la lettura delle pagine culturali questa mattina, pagina 3. A proposito di pagina 3, quindi di Radio 3, ovviamente, io vi comunico che questa sera, vigilia di Natale, Radio 3 trasmetterà a partire dalle 21:45 uno dei grandi capolavori di Edoardo De Filippo, cioè Natale in casa Cupiello, nella versione appositamente realizzata per la radio italiana nel 1959. Quindi questo è l'appuntamento radiofonico di questa sera. A proposito di Edoardo, vi segnalo su ilpost.it un articolo di Francesco Gallo dedicato proprio a Edoardo De Filippo, al suo mondo onirico, che, come viene rappresentato per l'appunto nel suo teatro. È un racconto pieno di cose interessanti, anche di ricordi d'infanzia, quindi si unisce a questa atmosfera natalizia. Intanto invece, a proposito di atmosfera natalizia, io non vedo come vestito, che cardigan indossa questa mattina Guido Zaccanini, ma lo saluto. Guido, buongiorno.
Buongiorno Edoardo, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Non ho un cardigan, comunque.
Vabbè, il mio feticismo non arriva dal chiederti come sei vestito, no, anche se non ti vedo.
Sarebbe inutile.
Sarebbe totalmente inutile. Ma io sono scappato in esilio a Torino perché
Esatto. Allora io vorrei, dato che le agenzie hanno battuto questa notizia, no? Tu avresti dichiarato: "Uè, corro a Madrid". Che vuol dire? Tu sai già dell'esito del referendum?
No, io non so nulla, ignoro, allora, neanche vorrei sapere.
Si sono espressi in tuo favore 1.213.606 persone, una miseria. Invece, sì, al contrario, contro di te ben due persone, Marta da Siena e Claudio. Addirittura c'è un matto, io penso, ma insomma si fa per dire, Oscar da Verona, che afferma: "Se emigra Camurri, emigro anch'io".
Andiamo io, Oscar, da qualche parte.
Adesso arriva un'altra agenzia. Sì. La Radio Televisione Spagnola, sì, ha fatto un altro referendum e pare che tu saresti stato il prescelto per essere il conduttore di Pagina 3.
Ecco. È una cosa raccapricciante tutto questo.
Raccapricciante. Sei tu che hai dichiarato: "Uè, corro a Madrid".
"Uè, corro a Madrid". Ma quando l'ho detto?
Non lo so.
Vabbè, ma magari l'ho detto, chi lo sa. Vabbè, stiamo raggiungendo livelli di assoluta patafisica.
Ma, tu lo sai che cos'è Uè Corra Madrid?
No, un'anticipazione di oggi?
No, è l'anagramma di Edoardo Camurri.
No, Uè Corra Madrid.
Sì.
No, vabbè.
Questo è
il più bel regalo di Natale che ormai abbiamo mai ricevuto.
Ci abbiamo lavorato parecchio.
Uè Corra Madrid.
Sì.
Ma è stupendo, Corra Madrid davvero a questo punto. Io credo.
Vedi mai.
È la cabana importante. Vabbè, Guido Zaccanini, ti abbraccio, buon Natale.
Auguri,
anticipazioni sintetiche.
Va bene, lo schiaccianoci di Tchaikovsky, un'anticipazione del cartellone di questa sera e Johann Adolf Hasse.
Ma è stupendo.
Tutto
ma no,
stupendo.
Io pensavo agli anagrammi. Sai che uno dei miei anagrammi è Oreddo Kumarira, faccio finta di essere giapponese, ma insomma, lasciamo perdere. Insomma, questa mattina insieme a Giuseppe Scarlata, la console di Roma, con Lorenzo Capitelli alla console, Culia Torino, che ringrazio, Florinda Fiammi in redazione, Piero Pugliesi in regia, Gianfranco Rossi curatore del programma, e agli anagrammi Guido Zaccanini, vabbè insomma vi abbracciamo e vi ringraziamo tutti e vi auguriamo un grande Natale. Noi ci ascoltiamo domani mattina alle 9 come sempre, grazie.